Bene, ritorna anche oggi un elemento della vita che già da alcune domeniche continua a esserci riproposto, cioè il fatto che la vita è un viaggio. E quindi è un cammino che noi facciamo dietro a Gesù verso la casa di nostro Padre. Quando pensiamo alle persone che non sono più con noi, stamattina è morta una mia cara amica, dov'è adesso? Adesso è nella pace del Signore, ha terminato il suo viaggio. E mi sembra che in modo anche molto alto ha vissuto quello che qui la lettera agli Ebrei ci ha detto questa mattina, cioè dice che a un certo punto bisogna fissare molto bene il punto di convergenza di tutta la nostra vita, è una persona, è Gesù, fare sempre di più della persona di Gesù la direzione, la correzione, il risollevarsi del cammino che stiamo facendo, addirittura si parla di una corsa, è vero, e si deve compiere questo viaggio, no? La vita è questo grande viaggio. E quindi non è una realtà ferma. E su questo con delicatezza, così, però bisogna mettere qualche correttivo. Questo per esempio è uno dei difetti inevitabili del catechismo, Sì, perché il catechismo tende a creare delle formule fisse. La verità è questa è cosa buona, questa è cosa sbagliata, è vero? E quindi pian piano uno ha una specie di rete di interpretazione della realtà, delle cose che è importante fare e basta, fermo lì. E invece no. La diversità tra il catechismo e il Vangelo è che il Vangelo non è un libro, ma è una persona. Il Vangelo è la persona stessa del Signore, tanto che nel rapporto con il Vangelo c'è un miracolo che è sempre presente, si ripete sempre. Noi adesso neanche ne facciamo tanto conto, però questo fa sì che ogni giorno siamo molto meravigliati, qualche volta siamo anche molto commossi. Perché? Perché mentre il catechismo è sempre uguale, il Vangelo è sempre diverso, è sempre nuovo. E quindi tutte le volte che noi accogliamo il Vangelo della nostra vita, accogliamo una parola che abbiamo già ascoltato, ma che di fatto invece ci sorprende per la sua novità. Tanto che qualche volta facciamo fatica anche a entrarci. Facevo un accenno all'inizio della messa sulle parole che oggi abbiamo ascoltato, per tutti i giorni della settimana ho avuto anche un po' tempo per ritornarci, e però è stata un po' una sfida, ma cosa vuoi dire? È vero, la voglia di andare a pescare se c'era un appunto di 3 anni fa e vediamo che cosa dicevo, poi no, neanche quello mi è venuto poi più in mente, quindi non l'ho fatto. E però la parola che è arrivata questa mattina, è vero, di fatto è nuova. Per la verità ci sono anche alcune piccole cose che si potrebbero correggere, è vero, nella lingua italiana, ma in ogni modo al di là di tutto questo è come se il significato della parola, quello che quella parola oggi vuole comunicare, è vero, è diverso. Io non posso che dirvi quello che la parola ha comunicato a me, io spero che invece sempre di più la vita cristiana smetta di essere una predica della domenica e diventi una conversazione della vita, una conversazione sulla vita, perché la vita cristiana non è una vita che è al di là della vita, la vita cristiana è la vita che stiamo vivendo noi, in qualunque modo la viviamo, da buona gente, da peccatori, una volta con un grande affetto, altre volte con grandi desideri di fuga, altre volte facendo delle stupidate colossali, altre volte ricevendo dei bellissimi regali, ma è questa la vita cristiana. E questo. La vita cristiana quindi non va sterilizzata come se fosse vita cristiana quando tutto funziona. E se invece qualcosa non funziona, è vita cristiana. Perché? Perché tutti siamo dei cristiani peccatori, adesso lo è anche il Papa, no? Nessun Papa lo diceva mai, adesso questo qua insiste sul fatto che è un peccatore, questo è giusto, è un grande insegnamento che lui dà, capite? Non è una cosa che riguarda semplicemente la sua persona, è molto importante per noi, perché? Perché anch'io sono un prete peccatore, ma sono un cristiano peccatore. Capisci? Non è che smetto di essere cristiano. Se smettessi di essere cristiano, cosa succederebbe? Che penserei anche di non essere un peccatore. Cosa c'entra? Eh? Perché? Perché in realtà il peccato è una cosa che riguarda solo il nostro rapporto con il Signore. Se non c'è il rapporto con il Signore, il peccato non c'entra niente. No? Tant'è che quindi il peccato è peccato non quando tu solennemente dici questo è un peccato, ma lo devi dire in un altro modo, quando dici ma che peccato, ma che peccato, quando lo dici così e con questo tono di voce, e c'è già dentro tutto, tutto è già a posto, perché lo dici solo perché, avendo recuperato un certo rapporto con la dolcezza di Dio, dici ma guarda che peccato, è successa quella roba lì, l'ho combinata io. E quindi si potrebbe dire all'estremo che il peccato è addirittura uno dei grandi segni della nostra comunione con Dio. Come due che si vogliono molto bene e sono contenti quando sono vicini, è vero? E che trovano che è un gran peccato perché a un certo punto uno deve prendere il treno da una parte e l'altra dall'altra e si è lontani. E si dice ma che peccato, quando si dice così si è molto vicini, è vero? E la distanza più grande viene superata da questo dolore della nostalgia o da questo desiderio della comunione, dell'incontro. La vita cristiana è questa, e porta dentro tutte queste cose. Oggi l'insistenza della parola di Dio è però invece sulla necessità quindi di continuare a viaggiare, di continuare a viaggiare. Tutto deve continuare a viaggiare. Vedo, per esempio, qui persone che da molto tempo si conoscono, che da molto tempo si vogliono bene, magari addirittura che da molto tempo vivono insieme. Ebbene, un rapporto, una relazione, per essere vera, deve continuamente crescere, deve mutare, deve entrare nella storia, deve continuamente riaffermarsi nelle circostanze della vita. Altrimenti cosa fa? È legata solo al fatto che abbiamo firmato una carta 20 anni fa, ma quello non è più niente, è un documento di un certo giorno, è vero, di festa che è stato allora, ma da allora tutte le cose sono cambiate. E quindi la vita cresce perché si accetta la dialettica della vita. È vero, perché una volta su tutte le cose eravamo d'accordo, poi dopo è entrato qualche cosa fra di noi e non siamo stati mica d'accordo, perché tu la pensavi in un modo poi in un altro, e però abbiamo visto che sia quello che pensavo io che quello che pensavi tu aveva un certo senso, l'abbiamo messo insieme, ci è servito ad andare avanti. Non è che siete marito e moglie come eravate quando eravate morosi, le cose sono molto diverse. E le cose continuano ad andare avanti. Così è il nostro rapporto con Dio. E il nostro rapporto con il Vangelo è un rapporto continuamente dialettico. E in questi giorni, avendo un po' di tempo per conversare sul Vangelo, è saltato fuori un'immagine secondo me molto forte. Cioè dice, ma Dio non ti dice mai che sbagli? Aspetta che ci penso, sì, me lo dice che sbaglio. Però c'è una cosa bellissima dentro, che non lo dice mai per condannarmi, mai, ma lo dice sempre per dirmi, vieni fuori, dai che ti do una mano, cosa stai lì a rovinare, dai che è bello di là. E quindi lo dà sempre per incoraggiare il cammino, al punto che ci potrebbe essere un certo rischio, e cioè che se tu interrompi il cammino pensando che una persona è arrivata, probabilmente troveresti dopo che la tua vita proprio decisamente non va più bene. Quindi, che cosa fa il Vangelo nella nostra vita? Mette continuamente in questione la nostra vita. La mette continuamente in questione, ma non per criticarla e basta, ma per invitarla a proseguire. Perché c'è ancora molta strada che noi ancora non conosciamo. E il Vangelo ogni giorno ci apre la strada, ci apre un tratto nuovo. E se voi pensate, per esempio, non so, a come pensavate anche robe grosse di valore, come pensavate la carità 20 anni fa, e come la vivete oggi? È tutto diverso. E non si potrebbe tornare indietro, eh? non si potrebbe, andava bene allora, andava bene allora. E qualche volta mi capita che qualcuno mi dice: ma Giovanni, ma io ti ho detto questa roba 2 anni fa e te mi hai detto bene così, adesso mi dici beh però veramente si potrebbe, allora hai cambiato parere? E io devo ti rispondere: no, ma ti ho cambiato parere, è che adesso capisco che sei cambiato tu e che quindi questa parola adesso suona diversa. La stessa parola, beati i poveri in spirito perché di essi il regno dei cieli, è vero? 3 anni fa aveva una tonalità, oggi ne ha un'altra. Il Vangelo dice questo di se stesso. Gesù dice che questa parola è antica e nuova, ma bisogna aggiungere un'altra cosa, che questa parola suona dentro di te in maniera diversa da come suona dentro di te. E quindi, siccome però ci si conosce, si parla, ci sono delle diversità. In questo senso devo dire che secondo me la traduzione italiana del Vangelo non va tanto bene. Ho provato a ricontrollare ma non va, perché parla solo di divisioni. Dice: pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3, e poi altre cose. Ecco, volevo parlare di questa divisione. Perché questa divisione in realtà vorrebbe dire che quando Dio ha portato il popolo nella terra promessa, a ciascuna tribù ha assegnato un territorio, e quindi quelli della tribù di Beniamino vanno lì, e quelli della tribù di Neftali vanno lassù, quelli di Aser vanno là, e ha dato a loro delle terre diverse. È vero, questa divisione vorrebbe dire la diversità della terra nella quale il buon Dio ci ha collocato, che è quindi la diversità delle nostre persone, delle nostre storie, capite? Si potrebbe dire anche proprio del terreno che siamo noi, sul quale lui fa scendere il dono della sua parola. Il tuo fa un certo fiore e il tuo un altro. È vero, perché è diversa la terra, ma è lo stesso fiore, è la stessa parola. Per cui l'altra cosa che non mi piace è che dice contro tre, 2 contro 3. Invece è una piccola preposizione che vuol dire nella lingua greca del Nuovo Testamento di fronte. E quindi siamo continuamente confrontati. Se poi si vive insieme, è una roba da matti, è vero, perché? È perché di fatto siamo stretti insieme e fiorisce diverso e canta diverso, capite? E quindi bisogna continuamente riaggiustare l'armonia. Per riaggiustare l'armonia non si deve dire però: allora te taci perché il capo sono io. Il consiglio è quello di far cantare tutti, e se c'è una particolare attenzione che l'antica profezia ebraica, è vero, sosteneva, è dire: magari fai cantare di più il più piccolo, perché spesso è lui quello che ha la nota più bella, è vero? E quindi continuamente bisogna confrontare il dono di Dio per farne sinfonia, per farne comunione, per farne bellezza di un cammino insieme. E per questo è importantissimo una conversazione sul Vangelo. Appunto, vi dicevo, basta la predica, conversiamo. È vero, oggi chi comincia a cantare, cominci a cantare te, cantiamo tutti, è vero, ognuno ci mette lì una nota e fuori salta fuori una musica che è inimitabilmente bella, perché c'è anche la tua nota. Questo, se non si arriva sempre a farlo direttamente, certo nella vita è importante farlo, capite? E quindi questo 2 contro 3, eccetera, è molto importante. Perché? Perché c'è qualcuno che si sogna di dire: in casa mia il Vangelo sono io. Schifo. Perduto. È vero? La massima autorità deve coincidere con l'autorevolezza di ogni voce, di ogni persona, di ogni vicenda, persino di ogni vicenda della vita. Ho fatto un accenno prima ai peccati, no? Dice: ma che peccato, no? E uno dice alla mia tarda età: ma che peccato, tanti peccati. Però se ci ripensi, e ci ripensi alla luce della Bibbia, non è proprio così. Perché la Bibbia è un libraccio, pieno di lussurie, di violenze, di robe tremende, è vero? E perché è così? Perché questo librone è la grande. grande storia della luminosità tenerissima di Dio con la fragilità e la povertà della nostra vita. E quindi mi permetterei di dire, i peccati fanno parte della nostra storia, beh. E tutto fa parte della nostra storia. Pensate che l'audacia del Vangelo è dire che persino la nostra morte fa parte della nostra storia. Quando noi diremmo l'è finita, no, c'è la resurrezione. Non è mica l'ultima parola quella della morte. Non c'è nessuna parola che può pretendere di essere l'ultima, se non una che non è mai l'ultima, e che è la parola amore. Perché la parola amore è una parola necessariamente in crescita, ce lo siamo già detti parecchie volte, sapete, in ogni modo lo ripetiamo, che l'amore è l'unica cosa che, perché aumenti, bisogna spenderla. Provate a pensarci. Se uno per esempio spreca molto la voce, dopo ha meno voce, e se è tanto buono e dà via tanti quattrini, e dopo non ne ha più magari. Ma se uno dà via molto amore, tutti quelli che sono intorno a lui dicono: ma guarda che grande amore ha quel lì, e gli dicono: ma te come fai a avere così tanto amore? E dice: ma scusa, te come fai a saperlo? Ma vedo quanto ne spendi. Ne hai, vero? Moltissimo. Certo, l'ultima parola è l'amore, perché Dio è l'amore. E quindi la vita, essendo una strada verso Dio, non può che essere una continua crescita. E se con molti incidenti, certo, con molti incidenti. E siccome io ho avuto molti incidenti, io sono espertissimo di Dio. Perché Dio non è un notaio, è vero, io appartengo a una stirpe di notai, non è un notaio che semplicemente registra la realtà. Dio è uno che la realtà la suscita, e la suscita dappertutto. Uno è incollato sul suo lettino e lui gli dice: alza, prendi il lettino e vai. Uno è nato cieco, dice: adesso ti spalmo un po' di roba, vai alla piscina e lavati. E tornò che ci vedeva. È vero, Dio è potenza di vita dappertutto, in tutte le cose, e quindi siccome ne ho combinate più di Bertoldo, sono espertissimo della capacità di Dio, cioè della sua misericordia. È vero, c'è un'altra roba che dice, avete sentito il Vescovo di Roma, dice che c'è la misericordia di Dio, ma che per fortuna c'è un attributo della, della misericordia di Dio, che è la pazienza. È vero, perché a un certo punto dice: oh, avrà perso la pazienza stavolta. No, non la perde, non la perde. Poi ne ha detto un'altra cosa, è vero, ha detto che quando lui perdona i peccati, dopo li dimentica, si dimentica che hai fatto i peccati. E dopo un cardinale, però, tre giorni dopo ha detto: non è vero, non se li dimentica. Quindi un po' avrà delle grane questo qui di Roma, per forza, per forza. Lo dice un po' troppo con disinvoltura, ma noi qui alla Dozza possiamo permetterci la stessa disinvoltura. E quindi, capite, c'è necessariamente una riconciliazione, non con i nostri peccati, perché i nostri peccati li ricordiamo come delle cose che ci hanno fatto male e che hanno fatto male, ma con la nostra condizione di peccatori, con quella bisogna riconciliarsi, perché Dio non ama il peccato, ma ama moltissimo il peccatore, moltissimo. C'è il sospetto che voglia più bene al peccatore che al virtuoso, e infatti è venuto a dare la vita per il peccatore. Quindi bisogna stare molto attenti a questo. Anche perché cosa succede? Che con la storia che bisogna odiare il peccato, molte volte si arriva a odiare il peccatore, o perlomeno lui non capisce che tu gli vuoi bene. È vero, perché gli hai già detto talmente tante volte: hai sbagliato, fai male, non c'è niente da fare, là è incollato ormai. Mentre invece, se il tuo bambino, se il tuo ragazzo non sta tanto bene, tu come passi la giornata? A chiederti che cosa posso fargli, o dargli, o dirgli, perché possa stare un po' meglio, no? E ti consumi dentro a questo continuo desiderio che lui possa muoversi positivamente verso il bene. Dio fa così. E quindi anche nei confronti delle situazioni che non vanno bene, bisogna prendere questo atteggiamento, no? Perché quindi, quelli lì, è vero, là negli Stati Uniti, è vero, hanno detto insomma che fanno anche le unioni nuziali delle persone dello stesso sesso, è vero. Vabbè, a parte il fatto matrimonio, che bisognerebbe trovare una parola più adatta, perché matrimonio è una parola latina che vuol dire onore dolore della madre, quindi insomma bisognerebbe trovare un altro nome. Però a parte quello, l'importante è che qualunque sia la situazione e la condizione della vita, tu studi, cerchi, chiami, preghi per trovare una strada positiva anche per quella persona lì, perché è un figlio di Dio, beh, e Dio lo ama. E te ci sei perché te gli dia una mano, non perché gli butti la pietra addosso, capite? Allora, questo mi pare che sia il senso del Vangelo di oggi. È vero, unito alle altre scritture, si capisce che uno fa come Geremia, quelli della prima lettura, capperi, quando tu la dici troppo grossa, cioè troppo vera, devi accettare che ti sbattano in una cisterna, è vero, e dici quello lì lo mandiamo in Africa, ragazzi, perché non ne possiamo più. Vi ricordate il povero Don Abbondio del Manzoni, no? Cosa diceva del suo arcivescovo? Che santo, ma che tormento, è vero, perché era Zitabon, così buono, così bravo, così virtuoso, così umile, che il povero Don Abbondio saltava per aria. E anche Geremia dice: senti, quello lì mettilo nella cisterna, insomma, no? E dopo vanno a dire il re, però l'ha messo in una cisterna perché ha detto la cosa giusta. Stamattina è bellissimo, nella preghiera leggevamo un testo del libro dei re, dove è un re che si tiene vicino un profeta che è bravissimo, e lui vuole che questo profeta gli dica la verità: dimmi la verità, dimmi la verità, però deve essere sempre una cosa bella. No, dice, ma guarda che devo dire quel che Dio dice, è vero? Ma che è quello che Dio dice, però, è sempre nella direzione della bellezza ed è sempre nella direzione della bontà. Apprendere il linguaggio di Dio, capite? Vuol dire in qualche modo imparare a parlare il Vangelo. E non solo e non tanto con le parole fisse del Vangelo, eppure sono meravigliose, ma con la tonalità dell'Evangelo, con la finalità dell'Evangelo, con la dolcezza e la carezza dell'Evangelo, e quindi soprattutto con il grande amore del Vangelo. Ecco le tensioni che ci sono create così. Dice, ma perché siamo insieme? Oddio, non ci ricordiamo più perché siamo insieme, beh. Ma perché siamo insieme? Siamo insieme per volerci bene. Siamo insieme per volerci bene. È l'unico vero scopo. Tutto il resto vale niente. Infatti è duro il regime quando lo scopo diventa un altro. È duro. È duro. Dice, va bene, ma dobbiamo amministrare una proprietà vuole meglio, volendosi bene. Si amministra meglio. Allora, non è che bisogna citarlo l'amore, bisogna averlo. Non è che sempre si deve vedere, deve esserci. Se c'è quello, è sempre una strada aperta, perfino se si sbaglia. Allora, questo mi sembra che sia il fine di quella conversazione per cui dice, e quindi metto di fronte certe volte, capite, il marito e la moglie, il padre e il figlio, la figlia e la madre, la nuora e la suocera, certo, ed è bello che sia così, perché se te fossi uno solo che dai sempre ragione a te stesso, di strada ne faresti poco, dopo un po' ti direi, ma io a Cortina da un pezzo ci voglio andare da solo, dopo 2 ore riprendo la macchina, torno a casa e mi stufo da morire. Perché? Perché è bello e soave che i fratelli vivano insieme, ma litigano, ma Shakespeare dice l'amore deve essere anche il litigarello, certo, perché siccome dobbiamo andare avanti, è vero, dobbiamo continuamente mettere insieme i doni che abbiamo ricevuto. Se sono diversi, la strada sarà ancora più ricca.